con Tribad, Resist Sister, apriamo la trasmissione di approfondimento di oggi, Non in nostro nome, una trasmissione di riflessione a partire dalle tante iniziative che sono organizzate in questi giorni per domani, 25 novembre, iniziative di femministe e lesbiche sotto i CIE in Italia. Appunto, inizieremo a parlare o continueremo a parlare della situazione delle donne rinchiuse nei CIE e più in generale di che cosa sono i CIE, questi lager appunto di Stato.
Sì, e introduciamo questa trasmissione prendendo un audio realizzato da un gruppo di compagne di Milano, Le Vespe, che non sono un collettivo, non sono un gruppo organizzato, sono uno sciame di insette fastidiose che hanno messo insieme questo audio proprio sulle donne nei CIE e quindi ve lo proponiamo.
Gli agenti di polizia hanno catturato un immigrato clandestino dopo aver tentato di violentare una giovane donna.
Stupro compiuto da un clandestino moldavo su una giovane donna.
La giovane universitaria è stata bloccata dal suo aggressore rumeno.
I quattro rumeni sono accusati di violenza sessuale, rapina aggravata.
Le donne hanno paura, le donne devono avere paura.
Ho paura di vivere in Italia, ho paura di uscire, ho paura di rientrare la sera, ho paura di prendere i mezzi pubblici, ho paura di vestirmi come voglio, di mettermi la gonna, di essere stuprata, ho paura di essere donna, di esprimere la mia femminilità, ho paura, voglio che lo Stato mi protegga, che mi faccia sentire sicura.
Per difendere i corpi delle donne e non solo, viene creato il pacchetto sicurezza. È un gioco che si ripete. I corpi delle donne, fantastiche tele, permettono al potere di intessere dispositivi adatti alla strategia di controllo dei corpi, di tutti i corpi.
Presenti 285, votanti 284, maggioranza 143, favorevoli 157, contrari 124, astenuti 3, il Senato approva.
Con queste votazioni il Presidente del Senato Renato Schifani ha dato il via libera al DDL Sicurezza.
Ed ora le donne sono sicure, le donne italiane si intende, le donne bianche, le nostre donne. Il pacchetto sicurezza prevede, tra le varie misure, anche l'allungamento del periodo di detenzione all'interno dei CIE, da 2 a 6 mesi. Uomini e donne, immigrati. I CIE, dove vengono rinchiusi i potenziali violentatori e inseminatori di ogni donna, costruiti per difenderci, per farci sentire sicure. 6 mesi di corpi rinchiusi, violati, dominati, sfruttati. Ed ecco cosa succede alle donne immigrate rinchiuse nei CIE. Leggiamo da Corelli anno zero, luglio 1999.
Quinto ingresso. Dalle testimonianze raccolte in questa giornata, come dalle precedenti, emerge una situazione molto poco chiara rispetto alle donne. Quando, prima di uscire, ci avviciniamo alla sbarra, uno degli agenti ci allontana immediatamente. Alcune immigrate chiedono a muso duro se il trattamento a loro riservato è diverso, perché non ricambiano come fanno le altre. Non è che l'ultimo di una serie di indizi e di voci che circolano nel campo, riferite al rapporto tra le detenute e i gestori del campo stesso. In particolare, già in un colloquio avuto precedentemente, una delle detenute ci racconta in lacrime che quando ha chiesto una scheda telefonica ad un agente, questo ha risposto, riportiamo fedelmente, va a fare un pompino come tutte le altre.
Amarti ma fatica, mi svuota dentro. Qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica mi dà malinconia. Che vuoi farci della vita? È la vita la mia.
Oggi i tempi non sono cambiati.
Nel CIE di Via Corelli dominano Massimo Chiodini, responsabile della Croce Rossa, e l'ispettore capo della polizia Vittorio Addesso, italiani. Tutte le immigrate detenute tra quelle mura hanno conosciuto loro e i loro sgherri. Ecco cosa ci raccontano.
Io sono di Almeida, vado a dire una cosa. Tutte le sere prendiamo le terapie, no? È andato un trans nero e due bianca. Le poliziotti che era fuori, non lo so se era drogato, era arrabbiato perché era le trans, non piaceva le trans. Lui ha detto, che cazzo ne frega a te, seu negro schifoso di merda, seu trans brasiliano di merda. Questo lei è andato dentro della terapia, preso la terapia e buttato sopra lui. Lo ispettore ha preso 6 persone, hanno preso lei per braccia, hanno portato dentro una camera e 6 persone hanno bastonato lei. Sì, sono bastoni, è rotto in mezzo bastoni, ha detto lei a noi. Quindi le gonfiato, hanno dato spaccato la... hanno dato tanto dentro della pancia di lei che lei vomitava sangue quando è entrato qua dentro, no? E la Croce Rossa invece di difendere le persone non ha fatto nulla. Io chiesto, dopo che io che parlo meglio italiano di qua dentro, hanno andato dall'ispettore e ha detto che cosa è successo signore con quella, con quello trasferito qua? Non è successo nulla, è caduto e l'hai sbattuto la testa. Qualcuno ha visto qualcosa e la Croce Rossa ha detto no, no, no.
Una notte dei primi di agosto, Vittorio Addesso entra nella stanza di Joy e le si getta addosso palpeggiandola. Già nei giorni precedenti l'ispettore le aveva promesso la libertà in cambio di un rapporto sessuale, ma lei si è sempre rifiutata e sono proprio i suoi ostinati e ripetuti rifiuti a concentrare l'attenzione repressiva contro di lei e contro le ragazze della sezione. Anche quella notte Joy urla e si oppone con tutte le sue forze alla violenza di Addesso. Una sua compagna di stanza interviene per aiutarla e le grida delle ragazze richiamano l'attenzione del direttore della Croce Rossa, Massimo Chiodini, il quale entra e caccia l'ispettore capo. Scoppia la sommossa, il CIE brucia, le forze predisposte a riportare l'ordine intervengono e Joy riceve un pugno in faccia dall'ispettore capo in persona.
A settembre Joy denuncia il tentato stupro subito all'interno del CIE ed ella in testimonia. La PM, una donna, chiederà gli atti per poter procedere ad una denuncia di calunnia nei loro confronti. La giudice, un'altra donna, acconsentirà e condannerà Joy e Ellen per la rivolta di agosto.
Três meses que eu vou fazer aqui dentro. O tratamento não é dos melhores. A gente vai lá, busca a janela da imigração para falar com ele. Trata a gente como faz.
Sono qui da 3 mesi. Le condizioni sono pessime. Se abbiamo bisogno di qualcosa dobbiamo chiedere agli operatori della Croce Rossa, che ci trattano molto male, come se fossimo degli animali, sì, proprio come animali. Ci disprezzano continuamente. Il giorno della rivolta, la polizia e la Croce Rossa sono entrati con i manganelli. Hanno preso le ragazze, erano nude, per portarle in cortile. Una di loro è caduta per terra e l'hanno continuata a trascinare per i capelli. Le hanno portate in una saletta e noi le sentivamo urlare.
Tutto il mondo sta gritando, per parare di battere, per parare di sporcare.
Allora abbiamo iniziato a urlare tutte insieme per farli smettere di picchiarle. Le ragazze continuavano a gridare aiuto, aiuto. Ieri il capo della polizia ha detto a me e a una russa che non ci farà uscire prima di 6 mesi. Ce l'ha con noi, è uno stronzo. Io voglio uscire, mi sono avvolta nelle lenzuola e ho tentato di darmi fuoco per farmi mandare via. Non il nostro nome, in tante l'hanno gridato di fronte allo sdoganamento sui nostri corpi del decreto antistupri. Non il nostro nome, continuano a gridare contro il pacchetto sicurezza. Il razzismo di Stato non ci appartiene, la violenza contro le donne non ha frontiere. All'indignazione segue l'azione.
Sì, ma quale azione?
Il 25 novembre è la giornata internazionale di, come dire, di vigilanza e di attenzione particolare per quel che riguarda la violenza sulle donne. E credo che il 25 novembre possa in qualche modo comunque avere una qualità di festa, di positività, perché ogni volta che le donne si muovono c'è qualcosa che assomiglia al benessere, che assomiglia alla consapevolezza che da noi e soltanto da noi, dalle donne e soltanto dalle donne, passa il futuro del mondo, passa la possibilità, se ce n'è una, di salvare questo pianeta. Il 25 novembre vuol dire che tutti quanti ci impegniamo un po' di più a fare qualcosa per le donne degli altri mondi, che spesso subiscono violenze infinite e superiori a quelle che noi possiamo anche solo immaginare.
7 agosto, Ponte San Pietro. Fatima si suicida perché ha paura del pacchetto sicurezza.
Parliamo di donne. Ma quali donne? Le donne impaurite? Le donne indifese? Le donne rinchiuse? Oppure le colf, le badanti, le sguattere, le puttane, le commesse? Le donne italiane o le donne immigrate? Appare fin troppo chiaro. Alcune donne devono difendersi dalla difesa delle donne italiane. Le donne italiane che proteggono il proprio corpo. Le donne italiane emancipate grazie alle colf. Le donne contro il burka. Si sentono degne di conquistare altre libertà, forti della propria, solo presupposto. Donne contro l'infibulazione, liberali ambasciatrici per le culture lontane, razziste in casa propria. Donne che tentano di smacchiare le macchie nere dal candore della propria presunta innocenza. Presunta. Strepitare non in nostro nome non basta. Non basta sottrarsi ad un dispositivo rifiutandolo nominalmente. Il dispositivo avanza, macina, calpesta i corpi di altre donne. Abbiamo delle responsabilità alle quali non è possibile sottrarci addossando la colpa al meccanismo patriarcale di controllo dei corpi. Senza il nostro nome, ma con la nostra complicità, tutto questo sta avvenendo.
Costruire proprio una grossa mobilitazione di donne contro i CIE, in modo che nessuno abbia più, come dire, la giustificazione del fatto che ma io non lo sapevo. Ecco, te l'abbiamo detto, adesso decidi da che parte stare, se essere complice di queste violenze o se invece incominciare a muoverti anche tu contro i CIE. Curiamoci di essere in tante.
Di essere in tante.
Yeah.
E allora abbiamo ascoltato appunto il contributo delle Vespe di Milano, gruppo di insette fastidiose, che ha messo insieme questo audio sui CI, e lo, una bella introduzione per la nostra trasmissione di quest'oggi, che appunto parla dei CIE, ovviamente in occasione, l'abbiamo ripetuto tutto il giorno, delle iniziative legate alla giornata mondiale contro la violenza contro le donne. In Italia questa giornata, il 25 novembre, ha in molte città visto le compagne femministe e lesbiche organizzare delle iniziative proprio sotto i CIE, i centri di identificazione ed espulsione. E intanto forse potremmo chiarire che cosa sono i CIE.
Sì, questi luoghi che sembrano talmente tanto separati da noi, in realtà appunto possiamo definirli come dei luoghi di concentramento forzato, in cui si è separati dal resto dello spazio e in cui gli individui permangono contro la propria volontà, in cui appunto non si è detenuti perché implicati in procedimenti penali, ma si è internati per via amministrativa, quindi a causa di uno status, per qualcosa quindi che si è. L'internamento ha quindi in questi luoghi, come anche in altri, nelle istituzioni totalitarie, quelle che appunto gestiscono una violenza monopolizzata nei confronti degli individui, il monopolio dello Stato appunto, l'internamento, dicevamo, ha un effetto di massificazione in cui la persona scompare, diventa un numero tra migliaia di altri e la sua storia personale non ha più importanza, le sue caratteristiche specifiche e irripetibili vengono inghiottite da quell'unica condizione per cui è stato imprigionato, appunto in questo caso il non avere dei documenti, non essere in regola con il permesso di soggiorno.
E sì, e poi quindi questa appunto è la definizione che insomma diamo noi, e poi anche perché appunto come donne e lesbiche sentiamo il bisogno di assumere questa realtà e di diciamo farne un fronte di lotta, e perché lo facciamo proprio nella giornata internazionale della violenza contro le donne, e parliamo ovviamente di una violenza di uomini in carne ed ossa e di una violenza istituzionale unite insieme. Innanzitutto perché, l'abbiamo anche detto molte volte riguardo a tanti argomenti, quando si restringono le libertà di alcune e anche di alcuni, poi ne consegue un restringimento delle libertà di tutte noi in qualche modo. E intorno ai CIE è difficile articolare proprio un discorso lineare, perché sono tantissime le cose che poi si coniugano tra di loro, eccetera. Comunque alcune delle idee, riflessioni che abbiamo buttato giù appunto parlano di luoghi che abbiamo diciamo assimilato un po' alla prigionia di guerra, in cui appunto si viene imprigionati e non si sa per quanto tempo durerà questa prigionia, c'è una tortura legalizzata all'interno dei CIE, ormai ampiamente documentata, mai troppo. E poi i CIE diciamo veicolano anche una cultura che amplifica le gerarchie noi già esistenti, che appunto prevede l'esclusione e la punizione di chi è diversa, e questo è molto pericoloso per tutte, diciamo, anche le altre categorie di diversità che appunto non riguardano soltanto chi poi si trova detenuta dentro i CIE, imprigionata dentro i CIE. E quello che appunto viene proposto ad alcune donne in qualche modo viene proposto a tutte.
Sì, infatti una, no, delle domande che ci piaceva, a cui ci piaceva provare a rispondere, era: perché ci riguarda tutte? Perché il 25 novembre, appunto giornata contro la violenza contro le donne, andiamo sotto i CIE? Perché la situazione di alcune donne che sono rinchiuse nei CIE riguarda tutte quante noi e riguarda la violenza su ognuna di noi? E abbiamo iniziato a rispondere appunto dicendo che quello che avviene a una, quello che la società, le istituzioni agiscono contro una certa classe di donne o di popolazione, poi in realtà riguarda tutte quante e viene sperimentata su di loro, viene agita innanzitutto su di loro, però poi a livello, se non ancora reale, a livello simbolico, poi agisce su tutte quante. Faccio forse un esempio
di aiuto
più concreto e che esempio volevo fare?
Quello del contratto per le call. Okay.
Sì, volevo fare, scusate, l'esempio del contratto nazionale per le colf e le badanti, che prevede per esempio che si possa lavorare 56 ore all'interno della settimana, mentre le lotte dei lavoratori e delle lavoratrici per forse 200 anni sono arrivate a stabilire che il massimo delle ore lavorate per chi ha un lavoro per gli italiani e le italiane è di 40 ore. Nel momento in cui questo tetto viene in qualche modo levato, abbattuto, ciò vuol dire che successivamente potrebbe essere, o probabilmente sarà, che questo verrà un sovraccarico di ore lavorative, verrà chiesto anche a, appunto, lavoratori e lavoratrici italiane. Oppure un altro esempio che riguarda le donne è appunto proprio il fatto che gli unici ingressi legali in Italia sono per i migranti, sono quelli attraverso i flussi, e la maggior parte dei flussi riguardano il lavoro come badanti. Il lavoro come badanti concerne per la maggior parte donne, quindi questo vuol dire che se vuoi venire in Italia devi fare come lavoro la badante, ovvero devi occuparti della casa, degli anziani. E ciò viene chiesto in generale a tutte quante le donne, quindi alcune vengono, diciamo, forzatamente inserite in questo ruolo per poi dire chiaramente che questo ruolo è il ruolo a cui devono sottostare tutte quante le donne.
Certo, culturalmente rafforza l'equazione donna, donna di casa, insomma. Infatti, e un'altra equazione che ha avuto un uso scandaloso è quella del migrante stupratore, che ha la funzione da un lato di diciamo nascondere la violenza dell'uomo italiano, del padre italiano di famiglia, e dall'altra quella di creare dei sistemi di controllo nelle cui maglie cade chiunque non sia appunto allineato a questo sistema, e soprattutto o comunque anche relega le donne proprio a casa, spinte da questa paura e questa cosa di essere aggredite, di essere vittima quando si è fuori da casa.
Anche perché, insomma, lo ricordiamo che le leggi di repressione, di permanenza allungata anche all'interno dei CIE dai 2 ai 6 mesi, comunque hanno sono state frutto di una strumentalizzazione dei corpi e dei corpi delle donne, per cui è passata con molta facilità l'equazione, appunto, secondo cui la violenza avviene fuori dalle case, l'equazione secondo cui la violenza, come diceva Olga, avviene da parte degli immigrati, e l'equazione per cui le donne sono più tranquille se rimangono a casa, se non escono, e se quindi accettano senza ribellione il ruolo che tuttora la società ci impone. E anche il mercato del lavoro, comunque avere una situazione in cui le persone immigrate sono più ricattabili porta tutti e tutte ad essere ricattabili, perché comunque il mercato del lavoro trae beneficio dalla clandestinità, dalla irregolarizzazione, dalla mancanza di tutele per le persone immigrate, che quindi si trovano totalmente in balia dei datori di lavoro, e questo abbassa le tutele anche per le lavoratrici e i lavoratori italiani, e aumenta i profitti degli imprenditori o comunque dei datori di lavoro. Quindi è un qualcosa che ci riguarda tutti. forte in questo senso, nel senso che non sono i CIE, non sono dei luoghi separati e alieni rispetto a quello che a quelle che sono le nostre vite quotidiane, anche perché noi se ospitiamo una nostra amica o un nostro amico senza permesso di soggiorno veniamo arrestate pure noi per sfruttamento della perché appunto abbiamo ospitato persone senza documenti, quindi non abbiamo più la cioè non c'è più la possibilità del matrimonio per arrivare ad una regolarizzazione della persona, nostra amica o nostro amico, perché comunque non ci si può più sposare tra autoctono o autoctona e migrante, quindi è un qualcosa che davvero viviamo sulla nostra pelle tutte quante e non è così avulso dalla nostra realtà parlare dei centri di identificazione e di espulsione.
Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Allora, noi diciamo che vogliamo proporvi un contributo telefonico. Abbiamo intervistato Alessandra Sciurba, che è una ricercatrice, un attivista che ha scritto un libro molto interessante. Il libro si chiama Campi di Forza, percorsi confinati di migranti in Europa, e in questa intervista si cerca di analizzare che cosa sono i cosiddetti campi di forza, che significa percorsi confinati, i percorsi che i migranti e le migranti sono costrette a fare, e diciamo che insomma dalle sue parole si capisce benissimo come non sia una cosa recente, ma è qualcosa che ha radici antiche, questo confinare le persone diverse in luoghi separati appunto avulsi dal resto del contesto. Noi ve la proponiamo, dura un po' però è molto interessante. Siamo al telefono con Alessandra Sciurba, che è un'attivista dei diritti umani, soprattutto insomma nel campo dell'immigrazione, dei richiedenti asilo e dei rifugiati politici. È anche una scrittrice, una redattrice, scusate, di Melting Pot, e diciamo che la sua tesi di dottorato presso l'Università di Palermo è diventata un libro pubblicato nel giugno del 2009 da Ombre Corte. Noi siamo molto felici di averti qui con noi. Ciao Alessandra.
Ciao a tutti e a tutte, grazie mille di avermi chiamata.
Allora, il tuo libro si intitola Campi di forza, percorsi confinati di migranti in Europa. Ed è un libro molto interessante perché analizza tra presente e passato quelle che sono le modalità che tu definisci del governare la mobilità dei migranti da parte degli Stati europei. Quindi l'imbrigliamento dei migranti, che tu stessa definisci percorsi confinati, non sono affatto nuovi, anche se adesso insomma si stanno esplodendo con tutta la loro ostilità e con tutta la loro cioè in maniera più lampante, ma trovano radici antiche, come tu dimostri nel libro.
Sì, allora questa la tesi delle radici antiche, diciamo, dei centri di detenzione per migranti europei dell'Europa contemporanea è una tesi in realtà che salta fuori già negli anni 90 con Agamben e che poi viene ripresa da vari studiosi delle migrazioni in seguito. Nel mio libro io colgo gli aspetti positivi di questa tesi, ma cerco anche in parte di destrutturarla. In che senso? Questa tesi si basa sull'individuazione di una forma campo che accomunerebbe, diciamo, dei primi campi coloniali dell'Ottocento, che cominciano in Sudafrica e a Cuba, passando per i lager nazisti e gulag sovietici, arrivando ai nuovi luoghi di detenzione e di concentramento dei migranti di oggi. Sicuramente esiste una linea di continuità in tutti questi luoghi, che è data dal bisogno di governare la popolazione da parte del potere, che è un bisogno che si struttura storicamente a partire dalla separazione che di questa popolazione viene fatta sul territorio. Una separazione, direbbe Foucault, tra chi deve vivere e chi può essere lasciato morire in una fase storica, e tra chi può essere lasciato vivere e chi deve morire invece in un'altra fase ancora. Sicuramente questa continuità esiste, però c'è una differenza fondamentale. I campi coloniali, come i campi dei regimi totalitari, e pur con delle differenze che io cerco di evidenziare nel libro, erano luoghi, come dice Agamben, di esclusione definitiva, in cui la nuda vita delle persone veniva immobilizzata ed espulsa per sempre dalla società. I luoghi di confinamento, di detenzione, di concentramento odierni invece non sono luoghi di immobilità, non sono luoghi di fissità, anzi potremmo dire che la categoria a partire dalla quale si può comprendere la reale natura di questi luoghi è proprio la mobilità. Il mio libro ha una parte storica di cui stiamo parlando adesso, una parte più teorica, e poi una parte di studi empirici sul campo che io sono andata a fare in Francia, in Slovenia, a Malta, in Italia a partire da Lampedusa e in Grecia. E proprio confrontandomi con i reali luoghi di detenzione, di confinamento, di concentramento che ho incontrato sulla mia strada, ho capito questa cosa, che è abbastanza evidente. Se la funzione dichiarata di questi luoghi è l'espulsione, quindi l'annullamento della mobilità dei migranti, in realtà l'espulsione non avviene se non in pochissimi casi, una percentuale irrisoria se confrontata invece all'enorme apparato militare e poliziesco che viene attivato per mettere in opera questi luoghi. Quello che questi luoghi producono invece è una gestione della mobilità, una gestione di una mobilità che nessuno ha interesse a arrestare veramente, ma che va messa a valore per delle funzioni reali, funzioni effettive. Io appunto distinguo tra funzioni dichiarate e funzioni reali, sempre sull'insegnamento di Foucault, che quando analizzava le carceri, le istituzioni totali, i cosiddetti manicomi, diceva sempre di separare i discorsi del potere, i discorsi ufficiali, da quelli che sono invece i regimi di pratiche. Ecco, funzioni reali, che sono funzioni economiche, questi luoghi servono assolutamente a diciamo marchiare di clandestinità dei soggetti che poi circolano sul territorio sprovvisti di qualunque tipo di diritti una volta che hanno attraversato questi campi, o comunque questi campi rimangono come minaccia costante rispetto al reale accesso a una forma piena di diritti, e quindi queste persone vengono immesse poi in un mercato del lavoro senza nessuna tutela. E poi ci sono delle funzioni politiche, simboliche, spettacolari. Uno Stato-nazione in crisi, che può soltanto affermare la propria potenza nella difesa mediatizzata, spettacolarizzata di un territorio dopo aver evocato un'invasione che in realtà non esiste, perché è vero che le migrazioni sono corpose, ma è anche vero che sono migrazioni richieste dall'economia e dalla crisi demografica degli stati europei. È una stessa funzione, diciamo, simbolico-politica che ha, di cui ha bisogno in generale l'Unione Europea, che è un soggetto sovranazionale fragile, che non ha dei valori positivi in cui riconoscersi e che trova la propria identità diciamo sulla base dell'esclusione formale di chi non appartiene, un'esclusione formale appunto che fa il gioco politico dei discorsi ufficiali, ma che poi non corrisponde a un'esclusione assoluta e definitiva dei soggetti che migranti che circolano sul territorio, ma soltanto a un'inclusione differenziale, a un tentativo di governo costante della loro mobilità e di ricollocazione nei luoghi e nei modi in cui i governi vorrebbero collocarli. Però c'è una variabile fondamentale che sfuggiva completamente alla definizione di forma campo, che con cui io ho fatto i conti appunto poi andando sul campo, tra virgolette, a esplorare questi luoghi, che è la soggettività delle persone che li attraversano. I percorsi confinati sono percorsi dall'economia paradossale, sono percorsi che, non so, per arrivare dalla Somalia all'Italia adesso, per esempio, dopo che sono stati messi a punto questi dispositivi violentissimi, spietati, crudeli e illegali dei respingimenti nel mare Mediterraneo verso la Libia, i percorsi di un profugo somalo in fuga passano adesso dal Golfo di Aden, pensate un po', cioè arrivano nello Yemen, poi risalgono la Turchia e poi la Grecia e poi arrivano dalle frontiere dell'Adriatico, quindi sono percorsi paradossali, ma sono percorsi in cui si esprime anche tutta la resistenza, e sono strategie di resistenza e strategie di esistenza della mobilità di queste persone in movimento che continuano a non arrestarsi, continuano nel loro incedere e quindi rinegoziano costantemente nuovi percorsi. Cioè, i percorsi confinati sono dei percorsi di mobilità deviata, controllata, in cui però ancora grandissima parte hanno i desideri, la volontà, il desiderio di giustizia, di vivere una vita differente, fatta di scelte, la scelta di dove voler arrivare, dove voler restare, che continuamente si scontra con i dispositivi di controllo della mobilità. Da qui appunto il desiderio, il bisogno di individuare una parola più innovativa del semplice campo, perché campo è troppo legato al passato, ci dà troppo quell'idea appunto di esclusione, di fissità, di annientamento dei desideri e della soggettività delle persone, mentre il campo di forza è un campo di tensione che è la risultante tra questa spinta alla mobilità inarrestabile di queste persone e i tentativi costanti dei dispositivi di controllo di imbrigliare appunto e condizionare questa mobilità.
Tu, Alessandra, nel tuo libro fai degli esempi molto calzanti, per esempio quello che riguarda il tragitto battuto dall'Afghanistan per arrivare in Italia, no? E tu dici che basta, diciamo, per tracciare la linea di questo spostamento, basta unire i vari campi di detenzione amministrativa che sono sparsi in queste nazioni. È come, diciamo, se appunto la volontà di imbrigliamento poi, come dici tu benissimo, si scontra con il desiderio di un percorso comunque che va avanti. Io per esempio ho avuto la possibilità di vedere anche un tuo video, quello su Patrasso, e Patrasso insomma ha un significato fortemente simbolico, se ce ne vuoi parlare, se vuoi, insomma, se vogliamo fare questo esempio di Patrasso, anche perché si scontra con la mediatizzazione, come dicevi tu, della notizia italiana, per cui i media appunto fanno vedere come se la grandissima parte degli sbarchi e degli arrivi da parte dei migranti fosse Lampedusa, quindi una forte attenzione mediatica su Lampedusa, quando invece sappiamo che la maggior parte dei migranti che poi diventano irregolari arrivano in Italia con i visti turistici che poi insomma scadono, durano 3 mesi e quindi poi quindi in questo modo i migranti sono, diciamo, in una seconda battuta diventano appunto irregolari.
Sì, allora, hai toccato vari punti interessanti. Partiamo da quest'ultimo che dicevi tu. Sicuramente la cosa apparentemente paradossale è che le politiche più spettacolarizzate, più violente, si scagliano addosso a poche migliaia di persone, pochissime migliaia di persone. Basta paragonare i dati degli arrivi a mare con i dati del dossier Caritas, che ci dice quanti milioni di migranti oramai abitano in Italia. E perché? Perché tutto questo dispiegamento di forze e di crudeltà contro queste pochissime persone? Innanzitutto per lo spettacolo che dicevamo, cioè a partire da Lampedusa sono state modificate in chiave sempre più violenta e repressiva interamente le politiche europee italiane, quindi si giocano questi equilibri sul corpo di pochissime persone e poi le conseguenze vanno a finire invece su un dispositivo di controllo che coinvolge interamente tutti gli altri milioni di migranti che abitano sul territorio. E poi c'è una guerra aperta all'asilo politico. È ovvio che in un clima in cui si parla di immigrazione a livello istituzionale solo rispetto alle convenienze del paese di arrivo, si fa di tutto appunto per distruggere i diritti e la dignità dei migranti presenti sul territorio, per i governi è stato un problema gestire un diritto così tanto sancito in così tanti testi nazionali, internazionali, comunitari, come il diritto d'asilo. Quindi distruggere il diritto d'asilo lo si fa in tanti modi, perché sappiamo bene che il 90% delle persone che arrivano via mare sono profughi di guerra. Quindi primo problema, appunto, l'asilo come orpello di cui disfarsi per attuare la parte peggiore delle politiche migratorie in Italia. Secondo problema, se queste persone arrivassero, anche se sono poche migliaia, sarebbero tutte persone con dei diritti molto forti, perché sono tutti profughi di guerra. Allora contro di loro si sta inscenando questa guerra violentissima che è fatta, che adesso ha trovato il suo ultimo peggiore atto con i respingimenti verso la Libia, che è appunto un paese che tutti dovrebbero sapere che non ha mai firmato la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati, che non riconosce, come Gheddafi è venuto a dire alla Sapienza in Italia, che non riconosce per nulla l'esistenza del diritto d'asilo. Quindi anche su questo bisognerebbe riflettere: pur di distruggere il diritto d'asilo, poi si riabilitano dei dittatori che vanno contro tutti i principi sanciti dal secondo dopoguerra ad oggi. E poi appunto c'è questa funzione spettacolare che è servita moltissimo. Il centro di attenzione di Lampedusa e tutti i nomi che ha cambiato in questi anni ha proprio cadenzato tutti i cambiamenti in chiave sempre più repressiva delle politiche migratorie in Italia. Diversa è la situazione ad est invece, nell'Adriatico. Da Bari, Ancona, Brindisi e Venezia vengono effettuati dei respingimenti altrettanto criminali letteralmente, perché non si basano su nessun tipo di legge possibile, esattamente come i respingimenti verso la Libia. E questi respingimenti sono meno spettacolarizzati, perché forse sono anche più difficili da gestire, visto che i profughi che arrivano su questa rotta dalla Grecia e poi cercano di arrivare in Italia sono soprattutto sempre di più afghani e soprattutto sempre di più minorenni afghani. Prima erano soprattutto curdi iracheni, ma adesso sono tantissimi afghani, quindi provenienti da una zona di conflitto comunque molto mediatizzata, anche se stanno cercando di raccontarsi che la guerra in Afghanistan è finita e le cose lì vanno più o meno bene, ma l'ONU ha dichiarato 2 giorni fa che l'Afghanistan è il posto peggiore in cui nascere per un bambino in questo momento. I ragazzini afghani fuggono dai talebani, talebani che sono la ragione per cui noi spendiamo milioni e milioni di euro per tenere in piedi una guerra assurda in quel paese, talebani che fanno reclutamento casa per casa per cercare nuovi soldati da arruolare nella loro guerra santa. Le famiglie mettono i loro figli piccolissimi in viaggio, questi ragazzini attraversano l'Iran, attraversano la pericolosissima frontiera tra Iran e Turchia, dove finiscono spesso nelle mani delle peggiori bande di contrabbandieri di confine. Le storie sono incredibili. Poi in Turchia di solito vengono detenuti, vengono torturati, molto spesso vengono deportati direttamente a Kabul. Quando sono fortunati riescono ad arrivare in Grecia, e lì c'è l'altro nodo, perché la Grecia dovrebbe essere un paese dell'Unione Europea, La Grecia, per la Convenzione di Dublino, è un paese deputato a gestire le richieste d'asilo dei migranti. Anzi, se i migranti richiedenti asilo arrivano in Grecia come primo paese europeo, la Convenzione di Dublino vuole che sia proprio la Grecia a valutare la loro richiesta. La Grecia è un paese in cui c'è lo 0,3% delle richieste d'asilo accolte, quindi nulla, l'asilo non esiste. La Grecia è un paese in cui i profughi vengono costantemente deportati indietro in Turchia, nonostante si sappia che dalla Turchia finiranno direttamente a Kabul. La Grecia è un paese che così famoso per i maltrattamenti riservati ai profughi che l'ACNUR, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, nell'aprile del 2008 ha espressamente chiesto agli Stati europei di non rimandare più nessun richiedente asilo in Grecia, neppure sulla base della Convenzione di Dublino. Ora, quando le persone riescono a sfuggire a questa maglia della violenza greca contro i profughi e riescono ad arrivare in Italia, ai porti dell'Adriatico, con viaggi pericolosissimi nascosti dentro, sotto i tir, questi ragazzini fanno questi viaggi di decine di ore in queste condizioni, se vengono intercettate dalla polizia italiana, queste persone vengono tranquillamente respinte in Grecia di nuovo. Respinte in Grecia neppure sulla base della Convenzione di Dublino, quella dalla quale l'ACNUR chiede di derogare, ma sulla base di una prassi assolutamente illegale che si basa su un accordo bilaterale tra Grecia e Italia del 99 che oramai è superato da tutte le convenzioni, le direttive comunitarie sull'asilo. La polizia italiana invece opera in maniera illegale su direttive informali del Ministero dell'Interno e respinge queste persone di nuovo nell'inferno greco, sapendo che dalla Grecia potranno tornare a Kabul a morire nuovamente sotto le bombe. Quindi noi, diciamo, quando dico noi, dico perché ci imprezza sempre la mia storia di ricercatrice a quella, come dicevi tu, di attivista dei diritti umani. Quando sono cominciate tante morti qui a Venezia, di persone che morivano asfissiate dentro i tir, morivano schiacciate sotto i tir, abbiamo cominciato a chiederci perché dei ragazzini che avrebbero tutto il diritto di chiedere asilo, di arrivare a testa alta in Italia, rischiano la vita e muoiono pur di nascondersi dalla polizia. Abbiamo cominciato a ricostruire questa prassi dei respingimenti. A quel punto è stato indispensabile tornare a Patrasso per parlare con le persone respinte e capire che cosa succedeva effettivamente ai porti dell'Adriatico, e lì ho incrociato quella che non definisco una zona di detenzione, ma una zona di concentramento. Zona di concentramento, ovvero un luogo che formalmente non ha né sbarre, né filo spinato, né polizia che lo circondi. E la zona di concentramento di Patrasso era un accampamento di case di cellophane di legno in cui migliaia e migliaia di ragazzini afghani stanziavano aspettando di riuscire a salire su un tir ed arrivare in Italia, pregando poi di non essere respinti. Zona di concentramento senza filo spinato, dicevamo, però zona di concentramento dalla quale non si può uscire. Cioè, queste sono zone contrattate costantemente tra i governi e i migranti, governi che lasciano lì queste persone in transito, che se vanno in giro per il resto della città in cui si trovano vengono arrestate, vengono picchiate, vengono deportate. E quindi questo campo di Patrasso era già una sorta di frontiera italiana delocalizzata e negoziata con il governo greco, era l'ultimo lembo di terra greca dalla quale si partiva per l'Italia, e le persone stavano lì soltanto pensando di arrivare in Italia, o Italia o morte. Queste zone di concentramento io le ho incontrate in tantissimi altri posti europei ed extraeuropei, sono molto simili a quelle che si trovavano per esempio intorno ai boschi dell'enclave di Ceuta e Melilla, alla frontiera tra il Marocco e la Spagna, e anche lì le persone erano in attesa dentro questi boschi per cercare di varcare quell'altra frontiera, e anche lì sono state tollerate finché è servito tollerarle. Dopodiché, come sono state sgomberate Ceuta e Melilla, è stata sgomberata molto violentemente anche la zona di concentramento del centro di Patrasso, che si trovava a Patrasso, così come è stata smantellata e sgomberata altrettanto violentemente la zona di concentramento che si trovava a Calais. all'altra frontiera, quella tra la Francia e l'Inghilterra. Quindi sono zone di transito che si alternano a zone di vera e propria detenzione. La stessa persona attraversa centri di detenzione e zone di transito in questo percorso confinato, appunto, che si può ricostruire unendo le linee tra i punti rappresentati da queste zone di concentramento e da questi centri di detenzione, in cerca semplicemente di un luogo in cui potersi fermare ed esercitare il proprio diritto alla vita innanzitutto.
Quindi anche in questo senso la tua la definizione, diciamo, che si dà, no, del migrante, cioè una persona che comunque non si ferma mai in nessun posto perché i vari dispositivi di controllo lo portano a deviare, insomma, a incappare nelle maglie dell'irregolarità, è quello, insomma, di cui parli bene nel tuo libro. I centri di detenzione amministrativa hanno la bestialità del fatto che sono dei centri in cui l'unica sovrana è l'arbitrarietà, no? La sospensione dei diritti, per cui quello che dovrebbe essere un diritto si trasforma in un favore nel momento in cui trovi qualcuno all'interno di questi centri che ha semplicemente un buon senso, o comunque il fatto, insomma, che si commettono, no, delle torture o delle atrocità è molto casuale, ecco.
Questa caratteristica effettivamente è in stretta continuità con quella della forma campo in generale, cioè questi sono spazi, sì, è proprio una definizione che si può dare, cioè questi sono spazi in cui che si commettono atrocità dipende, appunto, come dicevi tu, semplicemente dall'arbitrarietà, e questo è il motivo per cui nel mio libro io accuso pesantemente tutte quelle retoriche umanitarie che soprattutto in Italia nell'ultimo periodo, con i governi nell'ultimo periodo del governo di centrosinistra, del defunto governo di centrosinistra, hanno tentato la strada dell'umanizzazione dei centri di detenzione. Umanizzare i centri di detenzione non solo è impossibile, ma diciamo implica il fatto di accettarli come struttura e come istituzione. Sicuramente non è aggiungendo dei fiori alle finestre un interprete in più che io fermerò la spirale di violenza e di sospensione del diritto che è insita strutturalmente in luoghi del genere, nati appunto per separare una parte della popolazione e renderla inferiore nei diritti. L'operazione che io contesto fortemente, che è stata fatta proprio a partire dal centro di Lampedusa, è quella della commissione di mistura, per esempio, che in Italia nel 2007, vi ricordate, coinvolgendo anche delle associazioni da sempre schierate in favore dei diritti dei migranti, ha fatto la tabellina, diciamo, dei centri di detenzione, dando i voti a questi luoghi, come se appunto si potesse valutare la maggiore o minore umanità sulla base di criteri e di standard, mentre questo è evidentemente impossibile. La conseguenza di questa commissione di mistura è stata che da quel momento in poi ci siamo ritrovati a gestire questi spazi di sospensione del diritto, ci siamo ritrovati ad avere enti gestori non più soltanto la Croce Rossa e la Misericordia e il loro enorme business economico intorno a questi spazi, ma addirittura le cooperative rosse della Lega Coop. Quindi, diciamo, con la commissione di mistura ha permesso il fatto che il messaggio della normalizzazione, dell'accettazione sociale di questi luoghi passasse completamente. Lampedusa nel peggiore dei momenti, cioè quello in cui poi è scattata la rivolta anche degli isolani e degli immigrati, era gestito dalla Blue Sisifo, che è una cooperativa appartenente alla Lega Coop, alle cooperative rosse, quelle che ci insegnano l'etica nel consumare, nel comportarci rispetto ai diritti dei popoli svantaggiati, come dicono loro. Quindi è pericolosissima sempre la presenza dell'umanitario nella gestione delle migrazioni, è pericolosissima nei paesi di partenza, è pericolosissima nei paesi di arrivo, è pericolosissima quando si parla di luoghi come i centri di detenzione e le zone di concentramento.
Alessandra, noi ti ringraziamo tanto per questo tuo intervento. Io insomma ho letto il libro e lo consiglio vivamente a tutti e a tutte le ascoltatrici, insomma, che stanno ascoltando appunto la radio in questo momento. E niente, ti ringrazio tanto.
Grazie a voi, grazie mille a voi e a presto.
E allora, questa era l'intervista con
Alessandra Sciurba,
autrice di
Campi di Forze, un libro ovviamente.
E la trasmissione finisce qui, noi vi ricordiamo gli appuntamenti per domani, il mercoledì 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presidio itinerante di donne femministe e lesbiche, migranti e autoctone, verso il CIE di Ponte Galeria, alle ore 16 appuntamento alla stazione Ostiense per un volantinaggio sul treno che porta verso il CIE, e alle 17 presidio davanti al CIE di Ponte Galeria con musica e parole, voci, denunce, testimonianze di femministe e lesbiche.
Sì, ricordiamo anche chi non potesse arrivare proprio alle 16 che la fermata del treno è quella Fiera di Roma, il CIE si trova proprio là attaccata, quindi a qualsiasi ora vogliate raggiungerci sarete senz'altro le benvenute, e noi vi salutiamo e a presto.
A presto, ciao.
Ciao.